della misericordia. Quindicesimo sabato mariano della serie dedicata quest'anno a Maria Madre di Misericordia nel Giubileo straordinario della Misericordia. Benvenuti a tutti voi nella Basilica di Santa Maria in Via Lata e un saluto di pace e un augurio di gradito ascolto ai radioascoltatori di Radio Mater. Tiene oggi la lezione, ultima del ciclo, Suor Maria Cecilia Visentin delle Serve di Maria Riparatrici, con proiezioni sul tema La Madonna del Manto, fede e arte. Docente alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, Suor Maria Cecilia si è dedicata interamente, si può dire, allo studio dell'arte sacra, specialmente mariana, e alla liturgia. E ha il merito di porre in internet di settimana in settimana un qualificato commento alla parola di Dio domenicale accompagnato da immagini sacre e icone. Ha partecipato e partecipa a tanti convegni, illuminandoli con proiezioni e commenti. Ha pubblicato in questo settore di arte diversi volumi con diverse case editrici, cito qualcuno, Bibbia e Arte, I percorsi della cultura e della fede, edizioni Messaggero 2006, La Madre del Signore nell'iconografia, Maria nell'arte del Rinascimento del 2013 e altre pubblicazioni su riviste qualificate. Grazie Suor Maria Cecilia di essere oggi con noi in questo ultimo dei sabati mariani 2015-2016. Chiuderemo i sabati mariani a Santa Maria Maggiore sabato prossimo mattino, sabato santo, con la partecipazione grande, corale, all'ora della Madre, presieduta dal Cardinal Santos I Castiglioli, arciprete della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Grazie dunque a te di questo ultimo, possiamo dire, dono che ci fai, quasi a coronamento di quanto i diversi conferenzieri ti hanno proposto in questa splendida serie di incontri su Maria, la Madre della Misericordia. A te la parola.
Grazie. Maria, Madre di Misericordia. La pace del risorto è frutto raccolto dall'albero della croce, dove Maria, insieme a Giovanni, il discepolo dell'amore, è testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Misericordiae Vultus 24. Anche noi, discepoli di oggi, toccati dalla misericordia, come Tommaso che mette il dito nel costato aperto di Cristo, riceviamo la missione di portare quel perdono che deve raggiungere tutti, senza escludere nessuno. Dalla radicalità di questo perdono, della radicalità di questo perdono è icona splendente Santa Maria. In lei, toccata dalla misericordia fin dal primo istante della sua esistenza immacolata, l'amore pasquale è maturato fino a renderla, nel mistero della sua assunzione, segno del destino di gloria che attende tutti noi. Il suo sguardo, partecipe di ogni dolore e sollecito di ogni anelito di vita, indica all'umanità dove trovare la risposta essenziale ad ogni desiderio. In una misericordia che non fa domande, una compassione che vince l'indifferenza più opaca, una tenerezza che sempre riapre le porte del futuro. Niardo Brescia. XV secolo. In questo anno giubilare della misericordia siamo invitati a formarci allo stile mariano dell'evangelizzazione, cioè a chinarci con tenera compassione sugli altri, a promuovere il bene, la vita, a contrastare il male e le conseguenze del peccato, perché ogni dolore sia trasfigurato dal mistero pasquale. Madre di misericordia è il titolo, uno dei titoli più cari del popolo cristiano, che così la invoca nella Salve Regina, Madre di misericordia. Sebbene alcuni padri della Chiesa, come Sofronio di Gerusalemme e Germano di Costantinopoli, nell'VIII secolo, chiamino Maria abisso di misericordia, mediatrice di misericordia, bisogna attendere il secolo X per trovare questo appellativo. Se ne parla in un racconto riguardante un giovane ladro convertito ed entrato nel monastero di Cluny al tempo dell'abate Oddone. Il ladro vede vicino al suo giaciglio una donna meravigliosa che gli parla familiarmente: «Mi conosci? Io sono la Madre di Misericordia». Questa è un'incisione su legno estratta dalla collecta dei privilegi dell'Ordine Cistercense. Racconta Cesario di Eisenbach nel suo Dialogus Miraculorum che agli inizi del secolo XIII un monaco cistercense riferisce al suo abate che, essendo caduto in estasi, aveva visto in paradiso tutta la Chiesa: profeti, apostoli, i martiri, i monaci, i santi, c'erano tutti, fuorché i cistercensi. Allora, turbato dal fatto, si rivolge alla Madre di Dio chiedendo come mai non c'è ombra di cistercense in cielo. Allora la Vergine, aprendo le braccia, mostra che i cistercensi sono tutti nelle pieghe del suo grande mantello. Lì erano stati accolti perché sono i più amati di tutti i monaci. Dopo questo episodio, il titolo si diffonde dappertutto. Risuona specialmente in occasione di pubbliche calamità come la peste, fame, guerra, ritenuti castighi di Dio, o per implorare la protezione di Maria. Così entra anche nell'arte la raffigurazione della Vergine Madre di Misericordia che allarga il manto per accogliere i fedeli. Questo è un manoscritto latino del 757, carta 258, una miniatura dei codici Viscontei, cioè di quelli che sono stati scritti per i duchi di Milano, e oggi è finito a Parigi, Biblioteca Nazionale. Rifugio, protezione e difesa. In questo senso va considerata la nuova iconografia della Madonna della Misericordia, che sotto l'ampio mantello accoglie e protegge persone, ma anche a volte addirittura intere città. La Vergine che campeggia in questa miniatura diventa un'imponente struttura architettonica cui fanno da contrasto gli svolazzanti angioletti dalla silhouette agile che reggono i lembi del manto soppannato di vaio. I fedeli che in atto di preghiera rivolgono a lei lo sguardo fiducioso costituiscono un interessante repertorio di fisionomie e di abbigliamento dell'epoca. Siamo alla fine del XIV, 40 anni dopo la peste nera. Simone Martini. La Madonna della Misericordia di Simone Martini è uno splendido dipinto a tempera nel quale si vede chiara l'influenza di Duccio, soprattutto nella tipologia dei caratteri delle persone protette dal mantello di Maria. Un nuovo spirito prevale, un senso di vero e proprio spazio tra le persone. È una sensazione di movimento nella figura imponente della Vergine. Dal suo ginocchio vediamo che lei cammina in avanti, cioè intercede. Intercedere vuol dire proprio camminare davanti a tutto il popolo per presentarsi a Dio. E così ella intercede e abbraccia tutti i suoi protetti. La protezione di Maria sugli uomini che ad essa si affidano è uno tra i temi più cari del Medioevo. Sebbene l'arte di oggi sembri preferire altri argomenti, il cuore dell'uomo è rimasto lo stesso. Vede in Maria una casa celeste e umana che ha accolto l'uomo Dio e che è pronta ad accogliere ogni uomo che anela all'infinito. Chiunque sia e qualunque cosa abbia fatto. Sotto il manto della Vergine vediamo il Vescovo, i monaci, le donne, le fanciulle, le vedove. In un miracoloso gesto d'amore incondizionato che si rinnova ad ogni istante. Scelta della Robbia, la Visitazione. Scelta per essere la madre di Dio, del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre preparata dall'amore del Padre per essere arca dell'alleanza fra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode sulla soglia della casa di Elisabetta fu dedicato alla misericordia che si estende di generazione in generazione. Eravamo presenti anche noi in quelle parole profetiche di Maria. Questo ci è di conforto e di sostegno mentre attraversiamo la porta santa per sperimentare la misericordia divina. Lei è la Ianua Celi da cui è passato Dio. Per lei anche noi passiamo per tornare a Dio. Elisabetta, illuminata dallo Spirito Santo, comprende di trovarsi dinanzi alla Madre del Signore. La proclama benedetta fra le donne. E allora Maria risponde a questa lode, innalzando a Dio il Magnificat. Il verso centrale del cantico inneggia la misericordia di Dio che quasi un fiume si effonde su tutta l'umanità. Di generazione in generazione si stende la sua misericordia su quanti lo temono. Il canto di Maria non è un assolo, ma una voce che si eleva da un coro immenso che abbraccia il Primo e il Nuovo Testamento. È canto di Israele ed è inno della Chiesa. La misericordia cantata da Maria consiste nel sentire compassione della miseria altrui e nell'impegnarsi a sollevarla. È l'atteggiamento tipico del buon samaritano, che alla vista di un uomo languente sul ciglio della strada ne ha compassione, Luca 10. Cioè sente una stretta al cuore che provoca una serie di atti di soccorso. I famosi 10 verbi di cui parlava Turoldo nella sua meditazione. Accorgersi dell'altro invece di girargli alla larga è essere sensibile alle sue necessità, aiutare concretamente, impegnando mezzi, tempo, forze e la stessa vita. Questo significa avere misericordia. Papa Francesco ha nel suo motto, aspettate che l'ho scritto piccolo, miserando atque diligendo, lo scrive nella Misericordiae Vultus, dice anche la vocazione di Matteo è partita da questo. Gesù è passato vicino a Matteo e allora miserando, cioè guardandolo con misericordia, e dopo lo chiama. E questo fatto tanto ha toccato il Papa Francesco, che lo ha messo nel suo stemma, miserando, cioè guardando con misericordia e poi scegliendo di poter fare del bene. Dio, ricco di misericordia, in quanto è fedele al suo amore e in quanto in lui si trovano bontà e tenerezza. Bontà e tenerezza che si esprimono solo in termini materni. Questo secondo aspetto rivela la misericordia di Dio manifestata in Maria. Grazie. In realtà la madre di Gesù partecipa in modo singolare al rivelarsi della misericordia, prestando la sua collaborazione alla storia della salvezza, soprattutto unendosi a Cristo nel sacrificio della croce. La vediamo tra gli invitati alle nozze di Cana accorgersi che manca il vino e, mossa da misericordia, quindi miserando, si avvicina al figlio e lo prega di intervenire perché non sia turbata la festa. Ma già prima ella aveva manifestato la sua carità verso la parente Elisabetta, incinta in tarda età di Giovanni Battista. Maria muove i passi verso i monti in fretta per aiutarla e annunciargli la venuta del Messia. Andrea del Sarto, Annunciazione. Prima ancora Maria aveva pronunciato il sì all'annunzio della maternità nei riguardi del Figlio di Dio. È l'atto di misericordia fondamentale che la Vergine compie verso Dio, perché, come canta San Bernardo, dalla sua risposta dipende la venuta del Salvatore e quindi la salvezza dell'umanità. Tutti ricordiamo a memoria: dillo, Vergine, il tuo sì. Il mondo intero attende, prostrato ai tuoi piedi, e con ragione, perché dalla tua parola dipende la consolazione dei miseri, la redenzione degli schiavi, la liberazione dei condannati, la salvezza di tutti i figli di Adamo, di tutta la tua stirpe. Apri, Vergine beata, il cuore alla fede, le labbra all'assenso, il grembo al Creatore. Levati, corri, apri, levati con la fede, corri con la devozione, apri con il tuo assenso. Omelia quarta. Maria riconosce le gesta del Dio misericordioso particolarmente ai piedi della croce. Si tratta dell'esperienza più forte che ella ha avuto della misericordia di Dio, intesa biblicamente non solo come compassione, ma come fedeltà di Dio alle promesse insite nell'alleanza. Uno dei passi più forti dell'enciclica Dives in Misericordia di Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, presenta la Madre di Gesù testimone, partecipe dell'evento della redenzione, vista come bacio d'amore della misericordia con la giustizia, cioè con il perfetto bene. Nessuno ha sperimentato al pari del crocifisso, nel mistero della croce, lo sconvolgente incontro della trascendente giustizia divina con l'amore. Quel bacio dato dalla misericordia alla giustizia. Nessuno al pari di Maria ha accolto con il cuore quel mistero. Numero 9. Giovanni di Paolo a San Clemente ai Servi, a Siena. La tavola quattrocentesca che Giovanni di Paolo dipinse nel 1431 per la Chiesa dei Servi a Siena mostra la Madre di Dio in portamento regale, vestita di una ricca tunica di porpora, sulla cui fascia decorativa a forma di croce è dipinto il volto adulto di Cristo e una serie di santi profeti. Il velo che le incornicia il volto, la corona, i quattro angeli che si affacciano dietro il manto, il fondo oro della tavola, fanno pensare che la folla dei credenti, dei fedeli raccolti ai suoi piedi, non cerchi in lei rifugio e protezione dai mali della vita, perché sembra già godere della gioia celeste insieme ai due santi dell'ordine, Filippo e Giuliana. L'intercessione della Vergine, evidenziata dall'ardita introduzione del vestito sacerdotale, istoriata con figure di profeti, è allargata mediante i gesti oranti dei due santi dei servi inginocchiati ai suoi piedi a protezione dell'intera famiglia dell'ordine. Lippomemmi, Madonna dei Raccomandati di Orvieto. Vi è un altro aspetto della misericordia che Maria contribuisce a rivelare. Qui entriamo in una realtà profonda. Abbiamo visto quasi tutte queste Mater Misericordie oranti con le mani giunte a intercedere. Qui questa realtà profonda svela fino a che punto giunge la sapienza di Dio nel suo slancio d'amore per gli uomini. Tenendo conto dell'amore materno che non subisce rifiuti, neppure dalle persone più apatiche, Dio ricorre a tale amore per comunicare la salvezza. L'enciclica Dives in Misericordia invita a penetrare in uno dei grandi e vivificanti misteri del cristianesimo, così connesso al mistero dell'incarnazione. Si tratta della rivelazione dell'amore misericordioso che si curva in modo materno su tutte le miserie fisiche e morali mediante Maria. In lei e per mezzo di lei l'amore non cessa di rivelarsi nella storia della Chiesa e dell'umanità e rientra nel sapiente disegno di Dio di veicolare la salvezza per mezzo di una madre. Lo ha fatto quando decise che suo figlio nascesse da donna, Galati 4:4, che Maria fosse coinvolta nei misteri salvifici di Cristo, presso la croce c'era sua madre. E continuerà sempre in questa linea, poiché sul Calvario l'ha costituita madre universale. Madre misericordiosa. E allora ci domandiamo perché i santuari mariani, in Italia se ne contano circa 1500, attirano tanti pellegrini? Perché Maria è madre misericordiosa che attrae. Mentre incarna i valori più nobili e un ideale altissimo, incoraggia il ritorno dei lontani con la soavità del suo amore. Nella Salve Regina da sempre la chiamiamo vita, dolcezza e speranza nostra. Piero della Francesca, Madonna della Misericordia. Piero della Francesca, nel Politico della Misericordia, che è a San Sepolcro, ritrae la Vergine come Turris Eburnea, torre d'avorio, che sta saldamente ancorata alla terra della sua umiltà. Difatti ha le scarpacce nere ed è sulla terra, non è su un trono. Maria indossa abiti di tessuti modesti, eppure è incoronata regina. Ha la regalità della santità, per la quale servire è regnare, proteggere e intercedere. La corona che lei porta ha lo stesso diametro dell'aureola. Pietro la presenta anche come vergine e madre, infatti ha il cordone monacale, simbolo di verginità. Vedete due nappe nel suo cordone, perché lei è madre di Dio, ma è anche madre dell'umanità, diventerà madre dell'umanità ai piedi della croce. Il ventre appena rigonfio denuncia la sua maternità, maternità spirituale dei fedeli. Piero della Francesca risente della prospettiva geometrica di Brunelleschi, della plasticità di Masaccio, la luce altissima che schiarisce le ombre e impregna i colori di Beato Angelico e di Domenico Veneziano, dove c'è scambio di doni c'è ricchezza. Così Maria apre generosa il manto per accogliere il popolo rappresentato da persone di ogni età e di ogni ceto sociale. Vi faccio vedere soltanto un particolare. Ci sono da questa parte le donne, c'è una fanciulla con i capelli sciolti, c'è una fidanzata con il fiocco, un nastro sulla testa, poi c'è una sposa e una vedova. Di qua c'è un nobile, forse un commerciante, uno che comanda dei potestà e poi questo un giudice perché è vestito di rosso, ma c'è anche il boia. Vedete, c'è il boia che aveva come mestiere di fare la giustizia sommaria, anche lui sotto il manto della Vergine. A proposito di questo nastro che vediamo qui intorno alla testa, al capo di questa giovane fidanzata, esiste per tutto il 400 questo sistema che quando una fanciulla si fidanzava con qualcuno metteva tra i capelli il nastro della famiglia nella quale sarebbe andata da sposa. Quando poi fosse nato il primo bambino, quel nastro i primi tempi lo portava alla cintura per infilare il vestito quando faceva i mestieri, eccetera. Poi, quando fosse diventata incinta, questa cintura si riponeva. Incinta vuol dire senza cintura, e si riponeva dentro l'armadio. Poi, quando nasceva il bambino, questa cintura, sempre dei colori della famiglia, veniva messa sulla finestra. Ecco perché oggi noi, purtroppo insomma l'abbiamo perso questa bella idea, però mettere fuori un fiocco quando nasce un bambino. Abbiamo poca fantasia per cui facciamo rosa e celeste, ma questo nasce nel Medioevo, specialmente in Umbria. Bartolo di Fredi, Madonna della Misericordia. In questa Madonna, che è detta anche Madonna del Parto, e infatti ha la cintura alta, molto alta, si riconoscono nel personaggio a sinistra l'imperatore Carlo IV di Boemia, che sposò la Beatrice Visconti da Milano. Qua c'è l'imperatrice e poi c'è il Papa. I notabili, le nobildonne, le vergini e le fanciulle, anche qui coi nastri tra i capelli. Vedete, le fanciulle coi nastri, e invece le sposate hanno il velo in testa. E di qua ci sono i commercianti, insomma tutta la gente, i poveri, i contadini, tutti sotto il manto della Vergine. Il dipinto è un esempio di naturalismo giottesco, applicato al tema della gravidanza di Maria. È sottolineata la sporgenza del ventre tramite un'alta e arcuata cintura. C'è uno stato di gravidanza significato dalla tradizionale immagine della Madonna della Misericordia, che è simbolo della Chiesa, che abbraccia i fedeli sotto il suo manto, assistita da due angeli, in una sorta di concepimento spirituale. Anche in altri precedenti abbiamo visto due angeli, uno ha la palma e l'altro ha il giglio. Sono i due angeli patroni di Siena e di Firenze, quello di Firenze è il giglio, quello di Siena la palma, ma sono anche i due angeli che come due parentesi chiudono tutta la storia della salvezza. Il primo angelo caccia i nostri progenitori dal paradiso, il secondo angelo torna sulla terra da Maria per annunciargli l'incarnazione, annunciarle l'incarnazione. Quindi tra questi due in mezzo c'è Maria, nella quale si compie il progetto d'amore. Qui addirittura in alto c'è l'annunciazione, l'angelo e Maria, che viene annunciata come madre di Cristo, ma che questo implica la salvezza nella Chiesa e sotto il suo manto. Qui ci sono insieme i due santi, San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista, vedete che ha il libro in mano, qui il Vangelo e le lettere. Nella Mater Misericordiae che si diffonde a partire dalla fine del 200 è ricorrente questo manto, manto che ricopre la città, il manto che copre la comunità, la confraternita, una famiglia, simbolo di protezione affettiva e giuridica. Il significato del mantello che si stende sull'altro è antichissimo, sembra conosciuto in ogni religione e società primitiva. Nell'Antico Testamento le testimonianze sono continue. Nel libro di Ruth, Boaz domanda alla Moabita: chi sei? Quella risponde: sono Ruth, tua serva, la nonna di Davide. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai diritto di riscatto. Nel libro di Ezechiele, Yahweh dice: sono passato vicino a te, ti ho visto, ho steso il lembo del mio mantello su di te, ho giurato alleanza con te e tu diventasti mia. Ma il gesto del manto è ancora presente nel costume ebraico del fidanzamento, dove il giovane ricopre con un velo, in segno di protezione e di possesso, la fanciulla che sposerà. Nell'antica Roma l'adozione avveniva quando colui che voleva adottare qualcuno stendeva il suo mantello su di lui. Presso i popoli germanici si legittimava la prole avuta prima del matrimonio, ricoprendo nella cerimonia nuziale i figli illegittimi con il velo della nuova sposa. Sempre nel periodo feudale, gli accusati e i perseguitati dal signore del luogo potevano trovare rifugio e difesa sotto il manto del vescovo. Ricordiamo Francesco d'Assisi che si libera della potestà paterna di Bernardone spogliandosi, restituendo a lui tutti i vestiti e rifugiandosi sotto la clamide del vescovo. Sappiamo anche che nel 1265 un notaio fiorentino, nell'atto di cedere un terreno della curia vescovile al convento di Santa Maria di Cafaggio, dove si insediano i servi, precisa che come segno di affidamento e di cessione il vescovo ricopre con il suo manto il servo di Maria inginocchiato ai suoi piedi. Anche il pontefice, subito dopo l'elezione, riceveva l'immantazio come segno di potestà, essendo l'uso dell'incoronazione iniziato solo dopo Bonifacio VIII. Nella Divina Commedia Niccolò III dice a Dante: «Sappi che io fui vestito del gran manto», cioè sono stato papa, «e Adriano V, un mese poco più provai io come pesa il gran manto a chi dal fango guarda». E veniamo a questa famosissima dipinta da Ghirlandaio nella Cappella Vespucci, 1472. Nella Chiesa di Ognissanti a Firenze. Maria raccoglie sotto il suo mantello, anzi diventato più largo con l'aiuto degli angeli, la famiglia Vespucci. Il giovane Amerigo, costui, che 20 anni più tardi darà il nome all'America, Amerigo Vespucci. Qui è bambino e la sua famiglia nobile, che ha anche un vescovo all'interno, ecco, si rifugia sotto il manto di Maria. Qui c'è la nonna, la mamma, la sorella, eccetera, il padre, il vescovo, gli amici, i notabili, tutti sotto il manto di Maria. La Vergine è frontalmente, con le braccia distese, il corpo lievemente chinato, con una fascia che la indica incinta. I suoi piedi poggiano su un piedistallo su cui è scritto, attenzione, bellissima, siamo nel 1472, Misericordia Domini plena est terra. La misericordia della misericordia del Signore è piena la terra. Nella madre di Gesù tutti riconoscono la madre comune cui affidare famiglie, comunità, confraternite e città. Questa, che è una Madonna della Misericordia speciale, è del Gonfalone della Peste, realizzato per invocare il soccorso divino. La Vergine della Misericordia, notate che sul mantello ha frecce spezzate, vedete? Tutte frecce spezzate sul mantello. Che protegge i fedeli con il proprio mantello dalle frecce, guerra, peste, carestia, sciagure scagliate da Cristo giudice per punire i peccati. Due angeli inginocchiati su nuvole azzurrine in alto, per fermarlo, Cristo giudice, gli indicano la Mater Misericordiae. Guarda che lei ha pietà del popolo, quindi devi avere pietà anche lui, anche tu. Poi ci sono i santi dell'Empireo cittadino, che sono Sebastiano, il santo della peste, Francesco, Biagio, Nicola, Bernardino, poi c'è il Battista in veste di protettore, San Gregorio, cui è dedicata la pieve, e Sant'Antonio di Padova, il santo taumaturgo dei francescani. Entro il vasto semicerchio del manto della Vergine c'è il popolo dei fedeli in preghiera, ci sono anche bambini, vedete bambini qui sotto, bambini. Sotto, di qua uomini e bambini e qua donne e fanciulle. E qua sotto c'è la morte con la falce che si allontana guardando indietro. Forse la vedete poco, ma è questa macchietta nera qua giù. Molto bella, questo è uno stendardo, tessuto in tela. Come si può arrivare a dire che Maria non fa quello che vuole Dio, cioè Dio castiga e lei difende? Come si fa? Bene, nel 1320 circolava un libretto che diceva così: Placat iram Christi mediatrix nostra Virgo Maria, per justitiam minabitur nobis Deus, per misericordiam succurit nobis Virgo Maria. Traduco: placa l'ira di Cristo la nostra mediatrice, Santa Maria. Dio ci minaccia per la giustizia, ma per la misericordia ci soccorre Maria. Questo era un commento al Speculum Humanae Salvationis, che era un trattato come un manuale per i predicatori, perché a quel tempo la Bibbia non si conosceva, la conoscevano solo i canonici nelle cattedrali e qualche monaco nei monasteri, ma non si conosceva la Bibbia. Allora i predicatori avevano questi foglietti con le incisioni, come quella che abbiamo visto nella terza figura, per ottenere dai fedeli il viatico morale e spirituale per ottenere la redenzione. Allora, Mentre il Signore minaccia di infliggere al genere umano la punizione celeste per i peccati, la Madre di Dio soccorre l'umanità accogliendola nel suo grembo materno. Il terrore generato dalla propagazione delle epidemie di peste favorisce l'attribuzione alla Vergine dal mantello in funzione protettiva contro il contagio e il pericolo della mala morte, la morte improvvisa senza potersi confessare. Dalla prima metà del 300, quando compaiono le prime attestazioni artistiche di questo motivo, le compagnie dei laici, i disciplinati chiamati anche battuti perché si flagellavano nel Venerdì Santo in segno di penitenza, eleggono la Madre di Misericordia come emblema della tutela celeste sui confratelli e la rappresentano nei gonfaloni e nelle ancone devozionali. Maria è sempre un richiamo al gruppo della vocazione al servizio reciproco della carità. Ed ecco questa a Genova nella Chiesa dei Servi, che è del 1363, quindi una decina d'anni dopo la grande peste nera. Anche qui c'è il motivo delle frecce e infatti si chiama la Madonna della Misericordia o delle frecce. E questa è un'idea dei servi di Maria del 300, perché anche loro facevano gli itineranti predicatori, soprattutto nei quaresimali, facevano i quaresimali in giro per le città e quindi si aiutavano con queste immagini per spiegare la potenza di intercessione di Maria. L'alta figura di Maria con il manto disteso è volta a difendere dall'ira del cielo le frecce scagliate dagli angeli. La comunità cittadina, composta da uomini e donne di diverso ceto, guidate da un vescovo domenicano e da un frate dei servi. Ecco il frate dei servi, che sta ancora oggi nella chiesa dei servi, e poi c'è il frate domenicano quassù in piedi, eccolo qui, che si aggrappa alla Vergine. Intorno ci sono i mercanti, le donne, le vedove e tutti. Ma notiamo una bella cosa. C'è Maria è qui come uno scudo. Le lance, i dardi, i giavellotti, le frecce scagliate dall'alto si piegano prima di colpirlo il manto. E quando lo raggiungono, rimbalzano e si spezzano. Vedete che tornano indietro le frecce? Si spezzano? Ma quelli che non sono sotto il manto della Vergine sono trapassati, vedete? Uccisi. E chi compie questo? Ebbè, gli angioletti. Gli angioletti sono inviati da Dio a punire l'umanità. Questa dolcissima Madonna, non ho messo qui per non moltiplicare le immagini, ha un volto molto bello che assomiglia a quella di Simone Martini. C'è come un'ira che sovrasta, secondo l'espressione del Battista. Sono vive ancora le ossessioni della grande peste. Una credenza degli angeli che dall'alto colpiscono senza pietà, secondo una comune mentalità medievale, fa di essi lo strumento della divina giustizia arrabbiata. C'è questa idea anche nella credenza popolare legata alla peste di Roma del 590, descritta da Jacopo da Varaggine nella Leggenda Aurea. Sappiamo, per esempio, sopra Castel Sant'Angelo c'è un angelo di bronzo con la spada tesa a fare cessare la peste, ma è la prima volta che si ricorda come un angelo, ecco, fa cessare la peste che era castigo di Dio. Questa vi prego di guardarla con tanto amore perché l'ho scoperta facendo la marcia dei servi quest'anno a Venezia. L'intercessione della Vergine, Regina, novella Ester che si presenta al re in vesti sontuose ornata di magnificenza, viene prolungata l'intercessione in quella dei suoi servi, in questa maestosa Mater Misericordiae del 1400, proveniente dalla demolita chiesa dei Servi e oggi posta sulla facciata della scuola dei Calegheri, che sarebbero i calzolai, sul lato ovest di Campo San Tomà in San Polo a Venezia. La Vergine, visibilmente gravida, stende il suo manto su 10 frati che vogliono intercedere salute e pace sulla città. E perché sono 10? Sono dieci i giusti cercati invano da Abramo prima della distruzione di Sodoma. C'è una bellissima riflessione di Papa Benedetto sull'intercessione di Abramo. Abramo non chiede a Dio una cosa contraria al suo volere. Bussa alla porta del cuore di Dio conoscendone la vera volontà. Certo, Sodoma è una grande città, 50 giusti sono poca cosa, ma la giustizia di Dio e il suo perdono non sono forse la manifestazione della forza del bene, anche se sembra più piccolo e più debole? La distruzione di Sodoma doveva fermare il male presente in città, ma Abramo sa che Dio ha altri modi e altri mezzi per mettere argine alla diffusione del male. È il perdono che interrompe la spirale del peccato. Abramo, nel suo dialogo con Dio, si appella a questo. E quando il Signore accetta di perdonare la città se vi troverà 50 giusti, la sua preghiera di intercessione comincia a scendere verso gli abissi della misericordia divina. Se non saranno 50, potrebbero essere 45. E poi sempre più giù, fino a 10, continuando con la sua supplica. E più piccolo diventa il numero, più grande si svela la misericordia di Dio, che ascolta con pazienza la preghiera, l'accoglie e ad ogni nuova invocazione dice: perdonerò, non distruggerò, non lo farò. 10 servi che intercedono. Sulla predella che sostiene la Vergine corre la scritta: Exaudi Mater Misericordiae, Preces Servorum Tuorum. Si vede molto male perché è esposta alle intemperie, ma sono riuscita a decifrarlo. E adesso, per concludere, voglio arrivare a questa Mater Misericordiae che è un po' fuori dalla norma. Caravaggio, le 7 opere di misericordia. È una speciale Mater Misericordiae. Sorridente al compiersi delle opere di carità cristiana. Caravaggio ha riassunto in un'unica scena, in forma abbreviata e sinottica, le opere di misericordia: vestire gli ignudi, accogliere i pellegrini, dar da bere agli assetati, curare gli ammalati, dar da mangiare agli affamati, fare visita ai carcerati, seppellire i morti. L'artista rappresenta queste opere in una tela come bipartita. Nella metà inferiore c'è, da sinistra a destra, un oste che offre da bere, no, che offre alloggio a un pellegrino. Sansone, dissetato per grazia divina, eccolo qua, Sansone. San Martino che divide il suo mantello con un povero, eccolo qua, il riccone con un povero. Quindi rivestire gli ignudi, un uomo che trascina il corpo di un morto di cui si vedono solo i piedi, non so se riusciti a vederlo, bisognerebbe vedere i particolari, e poi una figlia che allatta il padre carcerato, eccola qui, che quindi visitare i carcerati e dar da mangiare agli affamati. La scena è affollata, piena di movimento, i personaggi sono realistici, sporchi e mal vestiti, come modelli che Caravaggio sceglieva per i suoi dipinti. Ma come da un fremente balcone, lo vedete nella parte alta, come da un fremente balcone, la Madre di Dio assiste con un sorriso alla scena, appoggiata alle ali di due angeli acrobati. Il suo manto ora sono le ali degli angeli, o sono anche le lenzuola che a Napoli, lavate alla meno peggio, sventolanti a festone sotto la finestra, alla quale ella si affaccia per guardare. Belli entrambi, la madre e il bambino, ripresi dalla verità nuda di Forcella o di Pizzo Falcone, ridenti e beati nel vedere i poveri misericordiosi con quelli che sono più poveri di loro. Mentre celebriamo il Giubileo della Misericordia, il ricorso a Maria ci aiuta a cogliere il significato del perdono del Padre. Il cuore di una madre si commuove particolarmente per tutte le prove che colpiscono i figli. Divenuta ai piedi della croce madre di tutti, nell'ordine della grazia, ella viene in aiuto a tutti quelli che sono ancora incatenati nel vincolo di peccato, ha pietà di loro e cerca per loro, offre loro una via di liberazione. Come il Padre, ella desidera intensamente il ritorno di tutti quelli che si sono allontanati dalla fonte di vita. Ella offre il perdono che permette di ritrovare la via della santità. Desidera incoraggiarli sulla via del bene, facendo capire che il peccato, anche che il passato, anche se appesantito dal peccato, non può paralizzarli perché è stato integralmente tolto dalla misericordia del Padre. L'Apocalisse ci mostra, al capitolo 12, un segno grandioso nel cielo. La donna che ha il sole per mantello e la corona di stelle, invincibile con la grazia di Dio di fronte al nemico, figura e primizia della Chiesa, primizia nel dolore della maternità, primizia al servizio della redenzione, primizia nel destino di gloria. Da lei, focolare della Trinità, Maria Maria ci aspetta tutti per cantare con lei la nostra riconoscenza alla grazia di Dio. Il suo eterno Magnificat, la misericordia che Dio stende di generazione in generazione su quelli che lo temono. O tenda umile del Verbo, mossa solo dal vento dello Spirito, misericorde accompagna i nostri passi verso frontiere di umanità redenta. E concludiamo il tutto cantando il Subtuum Presidium, anche questa lapide marmorea è a Genova e appartiene alla Confraternita dei Forestieri, i quali ricordano ai servi di Maria i nomi degli aggregati perché una volta al mese i frati celebrino la messa per tutti i defunti dell'ordine. Anche qui è un gesto di misericordia di Maria e dei suoi servi. Possiamo cantare insieme il Subtuum Presidium.
Thank you.
un grazie sincero a Sor Maria Cecilia Visentini per questa lezione illustrata e illustrativa della Madre Misericordia in tutti gli aspetti che non sempre noi ripensiamo. In tutte le situazioni in cui si vengono a trovare tutti, dai grandi ai piccoli ai bambini, per poter essere veramente nel cuore della Madre, la Madre che porta Dio nel grembo, che è la Madre di Dio perciò, e quindi è l'Onnipotente per grazia, ma diventa la Madre di tutti gli uomini e perciò la Misericordiosa Madre. Ecco la lezione che abbiamo ascoltato e veduto con le raffigurazioni, le immagini che ci sono state proiettate, ci porta ancora di più a capire quanto sia importante il giubileo che stiamo celebrando, e non per noi soli, ma quanto sia importante per tutta la famiglia umana. Dato che abbiamo chiuso col Sutum Presidium, non è un'esibizione, è soltanto per ricordare, vi cito il testo più antico del Sutum Presidium in greco. Υπότιν σύνεως πλανκνίαν καταφεύγω με Θεοτόκε, τας ημών ηκεσίας με παρίδης, αλέν κινδύνου ρίσε ημάς μόνοι αγνή μόνοι ευλογημένοι, σότω λα Τουα μισερικόρδια, σότω λα Τουα μισερικόρδια, ci rifugiamo, Madre di Dio, Θεοτόκε. Non disprezzare le nostre suppliche, ma dal pericolo salvaci, strappaci, rise in mas, o sola pura, o sola benedetta. E con questo, ringraziando Maria Cecilia, ecco, chiudiamo per così dire questo itinerario che abbiamo percorso in questi sabati mariani, contemplando Maria, Mater Misericordie, per poter anche noi porci sotto il suo manto pietoso e dire con la Salve Regina: Illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Rivolgi anche a noi i tuoi occhi misericordiosi, fino a che ci mostrerai, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, e le ultime parole stupende: o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Grazie di nuovo. L'appuntamento dunque sabato prossimo ore 10:30 a Santa Maria Maggiore per poter celebrare l'abisso della misericordia, in cui la Vergine veramente ha sperimentato Dio, ma nella desolazione più alta, attendendo e sollecitando, e in certo modo potremmo dire anche anticipando, la risurrezione del Figlio, datore di ogni misericordia, vincitore della morte, del peccato e di ogni nostra fragilità umana. Sabato prossimo, con l'ora della Madre. E di nuovo, grazie a tutti.